Speciale Festival.
Siamo onoratissimi, al di là di ogni parola, di poter tributare ad Asia il Life Achievement Award.
Grazie. Grazie. È un'emozione immensa, immensa. Ringrazio Locarno che quest'anno ha preso due dei miei film. Grazie ai miei figli che hanno reso questa mia solitudine immensa più vivibile. E grazie al cinema, grazie a Jonah, grazie Locarno, grazie, grazie.
Oggi ho scelto di iniziare la puntata in modo insolito perché ieri sera Asia Argento ha emozionato la Piazza Grande con la sua autenticità e non potevo non riportarvi le emozioni che il pubblico ha condiviso con lei. Buongiorno da Locarno, io sono sempre Alessandra Bonzi e quella di oggi è l'ultima puntata per me dal Festival. Domani a fare il bilancio di questa 79esima edizione ci saranno Moira Bubola e Alessandro Bertoglio con i loro ospiti. Torniamo però per un attimo in Piazza Grande a quando Asia Argento ha ricevuto il premio.
Sono due mesi che preparo un discorso e poi l'ho dimenticato in hotel, quindi andrò a braccio, come sempre. Oggi mi ha telefonato mio padre per complimentarsi, non pensavo che l'avrebbe fatto, e mi ha detto: quando ti impegni sei brava. È vero, quando mi sono impegnata ho sentito di fare qualcosa che per me era importante. E la scuola è stato il cinema, l'apsus, è stata la mia scuola. Ho iniziato a lavorare a 9 anni. Quando i miei amici andavano a scuola, io osservavo, cioè andavo a scuola anch'io, almeno non ho finito il liceo, però andavo a vedere mio padre sul set e mi ha trasmesso le sue ossessioni, perché il cinema alla fine è questo. È una grande ossessione. La gente che fa cinema è gente capace di vivere con le loro ossessioni più a lungo degli altri. E io là fuori nel mondo non sono capace, sono proprio una disagiata, sono una persona troppo timida per farcela. E interpretare altri ruoli mi ha permesso di vivere più a mio agio con me stessa. E il set è sempre stato l'unico luogo dove parlavo la lingua degli altri, mi sentivo come gli altri.
Parlare la lingua degli altri per sentirsi a proprio agio con se stessa. Sì, insomma, Asia Argento qui a Locarno ci ha regalato la sua verità, che è fatta anche di fragilità, di insicurezze e di ossessioni. Ieri, tra l'altro, preparando la puntata su Asia Argento, ho scoperto, e questo momento su Asia Argento, ho scoperto che l'attrice italiana nel 2021 ha inciso anche un album solista, Music from My Bed, il titolo. È un lavoro che si colloca tra elettronica, hip hop, trap e poesia performativa, più vicino a un diario personale in musica che ha un album pop tradizionale. L'aspetto più interessante è la genesi di questo album. Asia Argento ha raccontato di aver iniziato a scriverlo durante una lunga convalescenza dopo essersi fratturata al ginocchio, costretta a letto per settimane, imparò a usare il software musicale Ableton e registrò gran parte del disco direttamente dal letto, da cui il titolo Music from My Bed. Vi faccio ascoltare un breve estratto, Supernatural.
Reality's crooked, and counterfactual, random, senseless, it's supernatural. I don't know you, you don't know me too. You got a big mind, but you ain't got a clue. Please don't bother me with your neuroscience. My life is beyond, my life is defiance. Madden was 19, with electric powers. I was half of that, weary and sour. You get to a point where nothing makes sense. And whatever you do causes some offense.
Insomma, un'Asia Argento inedita. Continuiamo però, perché al Festival di Locarno c'è chi canta, chi sale sul palco della Piazza Grande, c'è chi cerca il nuovo regista destinato a cambiare la storia del cinema, chi rincorre le star sul tappeto rosso, chi trascorre ore tra una sala e l'altra, chi si nutre di retrospettiva o di documentari. E poi ci sono i bambini e i ragazzi che a Locarno stanno diventando sempre più pubblico. E questo anche grazie a Locarno Kids Screening, il cinema cinema fatto dai e per i più giovani e aperto a tutti, anche chi ha meno di 14 anni, diciamo. Daniela Persico, ben arrivata a Rete 2.
Buongiorno.
Allora, lei è critica e programmatrice cinematografica, direttrice artistica del Bellaria Film Festival e dal 2013 lei lavora anche per il Festival di Locarno, soprattutto in qualità di membro del comitato di selezione e curatrice anche di Locarno Kids Screening. Allora, per entrare nell'atmosfera di questa sezione ho fatto un mega mix di trailer. Ascoltiamoli.
Pa, ti posso chiedere una cosa?
Sì, sì, certo.
Cosa sai di Pietro Paura? La casa con la porta murata, quella dopo il lago.
Tu ci sei entrata?
Io e Matteo ci siamo passati di fronte, ma non siamo entrati, avevamo paura.
Non ci devi entrare!
چرا اجازه نمیده که مادر با هم بریم؟
Dichiara guerra ad un'altra, la guerra si fa fatto.
Allora c'è uno stronzo, purtroppo della mia stessa generazione, che sta cercando di asfaltare
che
la nostra.
Asfalti lui!
Io sto parlando con degli abusivi, con dei parassiti che occupano abusivamente un mio immobile.
Ecco, vedi, io adesso avrei una voglia matta di spaccargli la faccia.
La rivoluzione non è un pranzo di gala.
Mi sembra una che si spaventa.
Io l'ho capita quella cosa della bontà insensata. Io vi difenderò!
E se perché a me?
C'est moi.
Dicen que los que llegaron tuvieron que salirse muy bien y que del gobierno los mandaron.
Daniela Persico, allora abbiamo ascoltato questo mega mix. Con Locarno 79 cresce l'importanza di Locarno Kids Screening, che quest'anno diventa per la prima volta anche una vera e propria sezione competitiva internazionale. Allora, in concorso 7 film provenienti davvero da tutto il mondo, tra documentari, animazioni, avventure, racconti di formazione, film pensati per un pubblico giovane, ma come abbiamo detto, che parla anche agli adulti. Allora, la selezione è stata fatta con estrema cura, perché veramente si passa dal documentario che segue un circo per bambini in strada in Afghanistan al film d'animazione francese Carmen l'oiseau rebelle, che rilegge la Carmen, l'opera lirica, attraverso gli occhi dei bambini, passando per Débordance, Le temps des animaux, un documentario naturalistico che racconta la vita nella riserva naturale della Débordance in Vallese. Ecco, ambiente, musica, paesi lontani, culture diverse, relazioni, c'è tutto nei 7 film selezionati quest'anno. Il cinema veicola temi importanti e aiuta a crescere?
Sicuramente sì, è anche per questo che abbiamo pensato che fosse importante una sezione come Locarno Kids, per aprire il festival anche ai più piccoli e permettergli di iniziare a guardare dei film diversi, dei film che li portano anche lontano da casa o molto vicino a casa loro, però magari gli fanno cambiare un po' la prospettiva del mondo che stanno guardando. Credo ci sia stato un grandissimo interesse per i film, anche perché sono appunto tutti film molto diversi e non ci rendiamo mai conto quanto oggi i ragazzi invece vivano un po' in una omologazione dello sguardo, anche dettata da piattaforme come Netflix, che sono alla fine i mezzi attraverso cui fruiscono il cinema.
Voi avete proprio voluto allargare questo sguardo. Quali temi avete considerato più urgenti o vi siete fatti trasportare invece dalle offerte?
Ci siamo fatti trasportare dai film che ci convincevano di più, però sicuramente abbiamo dato ampio spazio a tutto quello che sono le tematiche ambientali e al rapporto con gli animali tornano moltissimo all'interno della selezione, e alla fine del nostro viaggio nella selezione, per cui abbiamo visto più di 200 film per scegliere i 7 in competizione, abbiamo notato che c'era un fil rouge che forse non avevamo notato subito, non l'avevamo per forza scelto, che era la ricerca dell'indipendenza, come anche durante l'infanzia ci siano dei momenti che ti portano a giudicare il mondo e a capire se il tuo giudizio forse è quello più corretto anche degli adulti che hai attorno a te.
La ricerca dell'indipendenza, mi viene anche da pensare la ricerca della capacità di guardare al mondo, no? Oggi si parla tanto di educazione digitale, possiamo anche parlare di educazione allo sguardo, uno sguardo sul mondo che può passare attraverso il cinema?
Sicuramente, cioè, noi abbiamo fatto grandissima attenzione ad avere dei film che avessero come protagonisti dei ragazzini e che quindi fossero ad altezza di ragazzino come sguardo proprio sul mondo. Ma abbiamo anche fatto grande attenzione a mettere dei film che li potessero un po' provocare e gli facessero vedere il mondo da diverse prospettive, come abbiamo citato appunto il bellissimo documentario che ha aperto la sezione d'Herborance, che è un film in cui sono gli animali a guardare gli uomini che arrivano in alta montagna per turismo, una cosa molto divertente.
D'Herborance, che tra l'altro sarà nelle nostre sale a ottobre, è un progetto molto articolato, vale la pena guardarlo perché lo trovate su internet googolando D'Herborance Les Temps des Animaux, c'è proprio un sito di internet molto completo sul progetto. Daniela, quest'anno abbiamo detto appunto Locarno Kids diventa una sezione competitiva, tu hai parlato di ragazzi che guardano e che hanno guardato i film sono giudicati da una giuria di giovani tra gli 11 e i 15 anni. Come sono questi giurati?
Sono fantastici, è la giuria di cui sono più innamorata di tutto il festival. Prima di tutto bisogna dire che sono state fantastiche le loro reazioni già in sala, perché tutti i registi sono felicissimi di avere questa sala dove ci sono dei bambini che appena finisce il film hanno pronte mille domande da fare ai registi. E questo ci dice qualcosa di quanta curiosità provochi oggi il cinema, lo stare in una sala per dei ragazzi che non sono più abituati. E i giurati sono stati rispettosissimi, cioè hanno guardato tutti i film, hanno discusso per ore di ogni film, avevano ognuno i propri film preferiti. Certo, non è stato facile alla fine guidare diciamo a una convergenza, c'è qualcuno che ovviamente è rimasto più scontentato rispetto ad altri, però credo che per loro sia stata anche una fantastica esperienza proprio questo, il mettersi d'accordo, il comprendere anche i gusti degli altri e arrivare tutti insieme a una decisione.
Che non è facile, ma i ragazzi sono spettatori più esigenti degli adulti o sono diversi?
Allora, secondo me sono diversi più che altro, cioè vediamo quanto a loro li colpisca proprio in una maniera molto intima il cinema e quindi quanto spesso vogliano sapere cosa è successo dopo la fine del film.
Perché entrano nella storia.
Però sicuramente sono degli spettatori molto generosi, noi li abbiamo messi alla prova, non tutti i film erano facilissimi e ci hanno stupito perché forse i due film che per noi erano un po' un azzardo, un vedere se potevano funzionare con dei ragazzi, sono i due film di cui hanno discusso fino alla fine per dare il premio.
Per curiosità, i due titoli?
Non li posso dire, okay. Altrimenti
è vero. Daniela Persico, in conclusione, qual è il film di questa edizione che consiglierebbe non solo ai ragazzi ma anche agli adulti?
Beh, allora, per non toccare quelli in competizione, mi piace dire il film che abbiamo messo come film di chiusura di questa sezione, che sarà tra l'altro oggi, Carmen. È un film meraviglioso d'animazione francese che proprio reinterpreta l'opera lirica della Carmen, attraverso però lo sguardo di un drappello di ragazzini. È un film pittorico, veramente sublime, ma anche molto divertente per i più piccoli e tocca un tema tosto di cui penso che anche le scuole spesso se ne voglia parlare, spesso non ci sono dei film adatti, come il femminicidio, perché tutti noi abbiamo in mente la Carmen per la musica seducente che ha, ma alla fine la Carmen è la storia di un femminicidio.
Daniela Persico, grazie per essere stata Rete 2. Mentre aspettiamo Alessandro Bertoglio e Moira Bubola, ci ascoltiamo un brano.
Ma la vuole come te, marimba, marimba me, cerca qui.
Nel frattempo lo studio si è di nuovo riempito, qui davanti a me tre persone, prima due, Alessandro Bertoglio, Moira Bubola.
Buongiorno.
Buongiorno. Approfitto della vostra presenza per dare una breaking news.
Più che è stata data ieri.
Noi la diamo oggi. We Still Alive, documentario diretto da Nicolas Vadimov, che dà voce ai sopravvissuti e rifugiati della crisi umanitaria di Gaza, è stato selezionato dall'Ufficio Federale della Cultura svizzero come candidatura della Svizzera all'Oscar per il miglior film internazionale.
Sono molto felice di questa candidatura svizzera. Speriamo che poi arrivi negli Stati Uniti, perché sapete che ci sono delle candidature ma che poi si perdono, perché naturalmente ci sarà soltanto una rosa per quanto riguarda i film internazionali che viene scelta dall'Academy. Il lavoro di Nicolas Vadimov è un lavoro importante. Who is Still Alive, ne abbiamo parlato lungamente su Rete 2, abbiamo anche incontrato il regista, era stato presentato a Soletta, ha ricevuto molti riconoscimenti a Soletta ma poi in altri festival, purtroppo non al premio del cinema svizzero, che si è un po' dimenticato di questo importante documentario. Qui era in Panorama Swiss, dunque è stato mostrato al pubblico locarnese. Se non l'aveste visto, andate a vederlo, perché solo parlarne mi fa tornare in mente i brividi che ho provato vedendo raccontare a questi profughi palestinesi tutto quello che avevano lasciato dietro le loro spalle per riuscire a sopravvivere, e il grande senso di colpa di aver abbandonato la loro terra.
Torniamo al concorso internazionale. Oggi sì, avete altri due, siete andati ancora al cinema.
Come sempre.
Oggi Ale è uscito prima, ma ne parlerai domani del film da cui sei uscito prima.
Sì, sì, anche perché poi ho finito di vederlo sul resto del computer, perché c'erano incombenze.
Hai cambiato idea. Vabbè, ne parleremo.
Bisogna vederlo.
Ne parleremo. Moira.
Sí. Lejos de los árboles di Meritxell Colel Aparicio. Prima di entrare nel merito di questo film, sento la necessità di dirvi che quando le migliori intenzioni si infrangono sugli scogli di una mancanza di lucidità e sulla presunzione di un intellettualismo che poco ha a che fare con il buon cinema, diventa tutto questo molto indigesto, almeno per alcuni, e io faccio parte di questa minoranza, spero, di pubblico. Gli ingredienti per la costruzione di un lavoro appassionante c'erano tutti, perché avevamo due paesi, la Spagna e il Messico, un passato migratorio, una protagonista dal volto intenso che svolge un lavoro evocativo per il cinema, perché Adela, la protagonista di Lejos de los Árboles, è una compositrice ed è a caccia di suoni di lingue in via d'estinzione. Proprio per questo motivo la troviamo in viaggio attraverso le Ande peruviane assieme al fidato Lucio, che è autista, traduttore, ma diventa anche un amico. Un itinerario di lavoro che sin da subito si trasforma in un percorso molto intimo tra memoria, nostalgia e sradicamento. Purtroppo Lejos de los Árboles manca di profondità, meglio ancora, si ammanta di una profondità posticcia che mi ha dato molto fastidio, fatta di sequenze oniriche, immagini del passato e dell'infanzia di Adela, momenti di festività andine riprese con una lentezza di un'insistenza. Davvero hanno messo alla dura prova la mia... No, il film non trova così la sua forma, continua a muoversi tra Il documentario antropologico e la storia familiare, la memoria di un passato migratorio, quello del nonno, che è un repubblicano catalano fuggito dalla Spagna. Insomma, di fronte a opere del genere mi chiedo perché la regista abbia voluto fare un film. Non era forse meglio costruire un'opera artistica interattiva fatta di suoni, bellissime fotografie, brevi video? Forse alcuni musei avrebbero potuto darle spazio.
Alessandro Bertoglio, tu sei stato più fortunato con il tuo documentario.
Decisamente sì, è uno dei miei tre film preferiti di questa edizione.
Anche il mio.
E sarò breve come i 72 minuti di questo Nowhere to Lay My Eyes, che è un film in controtendenza, visto la brevità, ma la bellezza. Non c'è un'immagine fuori posto. Complimenti a Hong Sang-soo, il regista sudcoreano. Due parole velocissime su di lui. Ha praticamente 66 anni, negli ultimi 30 ha realizzato 35 lungometraggi, ha vinto un Pardo d'Argento, un Pardo d'Oro, quattro Orsi d'Argento, nel 2010 ha vinto anche un premio a Cannes. Insomma, è un signore che il cinema lo sa fare.
Una garanzia.
Quest'ultimo film è fatto con l'attrice protagonista, che è la sua nuova compagna di vita, e lei interpreta una regista, figlia di genitori divorziati, che torna a trovare la madre in una isola coreana e racconta che lei sta facendo la regista di film un po' artistici. Scopre che il patrigno, anche lui da 10 anni, sta lavorando a un documentario, anche questo abbastanza alternativo. E io non voglio raccontarvi le dinamiche di questi 70 minuti di film, vi dico soltanto che ti tocca, ti lavora nel profondo, gioca con la grammatica del cinema, perché è talmente semplice ma talmente penetrante che, insomma, è introspettivo, è bello e rigenera.
Ti sta ascoltando con estrema attenzione il terzo ospite che ci ha raggiunto in studio, Tommaso Soldini, benvenuto a Rete 2.
Grazie dell'invito.
Tommaso Soldini è scrittore, insegnante, voce critica attenta della scena culturale ticinese. In questi giorni sta seguendo il Festival di Locarno per la regione, dove firma la rubrica Fuori dal film. Il suo è uno sguardo ironico, personale, un po' controcorrente su quello che sta accadendo dentro e soprattutto fuori dalle sale. Allora, prima di tutto, come è andato questo Festival, che cosa ti piace seguire o hai delle fisse?
Ho una fissa, che è quella di cercare di provare a seguire il concorso, almeno diciamo una buona parte del concorso lo seguo. Infatti il film di Sang-soo l'ho visto anch'io, mentre l'altro l'ho evitato per andare a guardare The Fountain.
Su suggerimento di Moira.
Non su suggerimento suo, ma diciamo l'istinto dopo qualche anno a Locarno comincia, il quinto senso e mezzo si fa sentire, e lì non era difficile capire che era un buon film da evitare. Ce ne sono diversi da evitare al concorso, purtroppo, ma ci sono comunque dei film validi, per cui diciamo, se dovessi esprimere un giudizio su quello che ho visto, direi che Locarno resta un festival che vale la pena di seguire, ecco, che sa proporre dei film con uno sguardo. Sang-soo è ovviamente l'esempio di quello che vorremmo sempre, quindi un uomo che propone un cinema riconoscibile, no? Quindi che trasmette allo spettatore non soltanto la validità di una storia, ma anche il modo di filmare, di girare, di raccontare questa storia. Sono 72 minuti nei quali uno capisce che quello è un regista, che quello che è davanti è un prodotto davvero d'arte e che si porta con sé, no? Quindi il tema, che forse uno dei temi grossi, che è quello diciamo della dissoluzione della famiglia tradizionale, torna tantissimo a Locarno, ma con questa leggerezza che appunto che penetra e che ti rimane, non ne ho visti. Ho visto tanti film giusti, tanti film politicamente corretti.
E volevo proprio arrivare qui. Allora, tu proprio hai scritto che spesso il festival sembra privilegiare storie giuste rispetto alle storie e basta. E Till Brockman, un paio di giorni fa al microfono, ci ha raccontato che i documentari che arrivano e che loro devono selezionare diventano sempre più politically correct. È un bene o un male?
Allora, la domanda è posta in modo un trabocchetto, è un trabocchetto. Non è né un bene né un male, cioè io non sono nemmeno contrario per dire all'arte di Stato, se fatta bene è arte e rimane, ne abbiamo degli esempi della storia, quindi non mi metterei a discutere sulla validità di una cultura, mi metterei a discutere sulla validità invece dell'opera. Cioè dell'opera cinematografica, mi viene letteraria ma cinematografica, no? Più o meno la stessa cosa. E secondo me partire dalle storie resta un modo utile per sbagliare di poco il bersaglio, perché il bersaglio lo si sbaglia sempre, però per sbagliarlo di poco. Mi viene in mente il film ucraino, che secondo me è la quintessenza del discorso che stiamo facendo, è un film che resta interessante, io l'ho guardato tutto con piacere, ma domandandomi costantemente cosa sarebbe successo di quella storia se non ci fosse stata l'ambientazione bellica, no? Perché era talmente giusto, talmente da applausi a scena aperta, perché le cose che racconta, insomma, una persona in transizione, bisogna capirla, eccetera, eccetera, che dopo un po' uno dice, ma io queste cose non le voglio, cioè le so già, non ho bisogno del Festival di Locarno per pensarle.
Tommaso Soldini, beh, di cose da dire sui film e su Locarno mi sembra di capire che tu ne abbia tantissime. Purtroppo il tempo a nostra disposizione è quasi finito. Allora, pensando al ruolo che dovrebbe avere il festival, un festival del film, il Festival di Locarno, quale qualità dovrebbe difendere un festival ad ogni costo?
Appunto, beh,
Le storie.
Le storie girate da persone che le sanno girare.
E, Moira ride e applaude.
Per rispondere in modo concreto, una cosa proprio al volo, no? Ormai sono tanti anni che lo facciamo, il Festival di Locarno, e abbiamo scoperto il cinema iraniano qui a Locarno, abbiamo scoperto il cinema coreano qui a Locarno, quello indiano a un certo punto. Mi pare che questa cosa sia finita. Cioè che la direzione artistica attuale non abbia una sua, cioè, mania,
un suo interesse, una sua ossessione, come diceva Adi Argento all'inizio.
Magari sono finite le nazioni.
Sarà d'accordo con Giona Nazzaro, che risponderebbe magari così. Io ho un po' di malinconia di questa, della scoperta, no? Cioè anche del fatto che è bello affidarsi a qualcuno che ne sa più di te e quindi che ti dice guarda che in questo momento in Romania stanno succedendo tante cose e io te le voglio presentare, e il festival è una cassa di risonanza per un tipo di mondo che al quale noi non abbiamo accesso. Questo secondo me andrebbe riproposto.
Tommaso Soldini, grazie per essere stato nostro ospite, grazie Alessandro Bertoglio, Moira Bubula, noi il pubblico vi ritrova domani al mio posto.
Ci saremo.
Per me invece da Locarno è tutto, grazie per aver trascorso questi giorni locarnesi anche in mia compagnia e grazie a Lorenzo Barenco per l'assistenza tecnica.
Speciale Festival.